Io ho visto Capretti che metteva la rucola nel piatto di Cecchi. Punitelo, punitelo. Non ci sono prove. Oh. Ciao, esatto. Franco da Torino.
È il momento di microfono aperto.
Microfono aperto.
Il filo diretto con gli ascoltatori. Fai sentire la tua voce. Radio Sportiva. Conta su di te.
Non solo non ci sono prove, ma non fidatevi di quello che dice Stefano sull'argomento, che è sempre pericoloso. Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Del caso lo dicessi, 10 giornate di squalifica.
Esatto. Quella è una stazione sacrosanta.
Ne abbia contezza se lei mi dice ti metto la rucola nel piatto, minimo.
Anche se io ho assistito a un tuo ordine di pizza gourmet, quindi questo non so con che giornate
lo raccontiamo anche?
Sì,
allora racconti anche della faccia angosciata. Mi portò nella pizzeria Capretti, c'era solo pizza gourmet e io non faccio mai scenate e ovviamente mi accettai. Mi ha più rivisto quel posto?
Non con me, però non escludo che ci sia andata, anzi entusiasta da solo.
È che lei mi ha teso una trappola e io da signore quale sono, lì per lì non potevo alzarmi e andarmene.
Ben ritrovato Stefano, pronti a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Come ti puoi immaginare, insomma, c'è un tema molto dominante, anche se proviamo poi come sempre a sorridere anche su altre situazioni ben diverse da quelle che ruotano attorno ad Acerbi e a Juan Jesus dopo il verdetto di ieri. Se sei d'accordo cominciamo da Firenze con Lorenzo, che è già in linea per te. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ma io volevo appunto parlare di questo caso che ormai riempie le cronache, ma io la porrei più che altro la questione in termini etici. Cioè, il calcio è uno sport seguitissimo in Italia e insegna ai giovani la frode, l'imbroglio, l'assenza totale di una morale. Sarebbe tanto bello se il giocatore che fa il fallo dichiara di averlo fatto, ma non ricorrere poi alla prova televisiva che lo smaschera. Quindi non solo sarebbe da combinare il fallo, ma anche una pena per aver dichiarato il falso. Bisogna insegnare ai giovani l'etica, la morale.
Servono anche delle prove però per poter poi condannare.
Sì, servono delle prove, ma ce ne sono a bizzeffe in questa occasione. E quello che trionfa è l'omertà. Tanti sicuramente hanno sentito quello che è stato detto, ma trionfa un non intervenire, insegnando ai giovani che bisogna essere disonesti, bisogna non denunciare le cose. Come sarebbe stato bello se Acerbi avesse detto: ok, in una trance adrenalinica mi è scappato questo, chiedo scusa, prendo la mia condanna e alla fine ne esco bene, faccio una bella figura, chiedo scusa ufficialmente per qualcosa che non avrei dovuto dire e che invece ho detto.
Abbiamo capito, grazie Lorenzo della tua chiamata. Stefano,
Lorenzo, lei disegna
dalla punta dell'iceberg,
disegna un mondo ideale. Chi sarebbe non d'accordo con quello che dice lei? Però è veramente lo dico con amarezza, un'utopia. Lei vorrebbe ribaltare le concezioni non dell'animo sportivo ma dell'animo umano, portando valori che sono da difendere, sono sacrosanti, figurarsi se non è auspicabile. Ma è un compito che investe non solo il campo e lo sport. A me pare che oggi nel mondo questa idea che la furbizia sia prevalente al merito attraverso lo sport, attraverso l'economia, attraverso la politica, è un concetto profondissimo che farei volentieri mio. Ho l'idea che sia un compito davvero improbo, perché presuppone veramente cambiare i fondamenti dell'animo umano. È vero, però questo è vero. Nello sport questo è un concetto che spesso è ribaltato. Hai come l'idea che attraverso il tempo si siano amplificati i difetti
e persi
alcuni pregi, dalle piccole cose, dalla lealtà del saltare il portiere, non lo salta più nessuno, all'ammettere il fallo che non è quasi mai esistito, non a caso quando a volte ci sono rarissimi esempi, no? Di dire
spesso viene toccata, il
tifoso massacra quello. Quindi lei racconta un mondo ideale sul quale figurarsi, ci mancherebbe altro che non applauda la sua spinta, o come l'idea che questa battaglia vada fatta in un campo più largo di quanto non sia quello sportivo.
Andiamo con un'altra domanda per te, ci spostiamo vicino Monza da Pasquale. Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto al grande Stefano.
Vai.
Niente, ho letto stamattina, inizia a circolare una voce del giovane Camarda del Milan, e avrebbe chiesto il procuratore 5 milioni, la famiglia 10 milioni e lui 2 milioni all'anno.
Addirittura.
Una notizia abbastanza triste, secondo me. Non sarebbe il caso di fare un tetto per questi giovani fisso, una paga fissa di, che ne so, 500.000 euro fino a che fai 18 anni. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda i rigorini, sono d'accordissimo con Stefano per il ripristino della punizione a due. In più aggiungerei che per dare il rigore la palla deve essere deve essere in direzione verso la porta, perché ci sono, si vedono rigori che il giocatore sta andando verso la batteria del calcio d'angolo e gli danno il rigore perché è in area.
Va bene, ok, ti sentiamo un po' male Pasquale, comunque abbiamo capito Stefano.
Beh, sul rigore più volte l'ho detto che non mi convince più questa idea che il minimo fallo in area venga sanzionato con la massima pena. È un terreno difficile perché codificare la via di mezzo diventa problematico, anche perché già oggi è codificata in parte, non la via di mezzo, cioè ancora oggi il regolamento il calcio a due, perché non lo fischi più?
Poco utilizzato,
perché
poco
utilizzato, perché probabilmente non lo so. Io sono dell'idea, siccome il rigore diventa davvero a volte decisivo, essenziale per cambiare il corso di una gara, lo devi dare per episodi che davvero hanno la loro gravità sportiva. Il minimo, lo sfiorare il polpastrello, il minimo tocco, cioè, è l'idea che sia più un rigore scientifico dell'entomologo che non. Che,
sì, se, sì, sì, vero,
se
vero.
Ogni volta che io affermo un concetto serio, no, lei mi ride e mi alzo e vado via.
Criterio chirurgico, no, sui rigori.
D'accordo,
mi piace.
No, che a volte ieri sera non so perché, non so dove, neanche dove. Ho visto un filmato di una vecchia partita di calcio. Su un fallo di Ferrara su chi era? Su pensi, un Juve Torino, Ferrara sul vecchio attaccante del Torino che segnava sempre.
Ferrante.
Era fallo netto. L'arbitro non lo vede, sfugge via ed è un contatto. Oggi vai a rivederlo, probabilmente aveva ragione l'arbitro perché il contatto c'è, ma non è rigore. Oggi lo avremmo dato perché? Perché quando vai a vedere il contatto, ogni contatto diventa rigore. E su questo probabilmente io aprirei un fronte, ma lascerei discrezionalità all'arbitro, ma sono pronto ad accettare la scelta dell'arbitro. Si immagina lei, Capretti, in questo mondo dove già oggi ci accapigliamo su quelle che sono scelte che nascono dall'evidenza dei fatti, se lo immagina lasciare discrezionalità e quindi in una partita magari fischia di rigore, in un'altra no, diventerebbe un caos. E sul tetto stipendi qualcosa va fatto. Ora io non so se in questo caso, io non ho letto la notizia di Amartya.
Sì, è circolata un'indiscrezione perché comunque insomma c'è questa problematica del rinnovo di contratto e quindi la problematica di nuovo sulle commissioni per gli agenti.
Io su questa storia a me mi sono anche consultato con alcuni procuratori che mi hanno detto sì,
funziona così.
Funzionerebbe se lei l'applicasse, funzionerebbe. Io metterei una regola semplicissima: è vietato il passaggio di denaro fra società e procuratori. Punto. Quando io vado e farò causa a lei per la sorella rucola, l'avvocato me lo pago io. Non lo
e
paga,
quando perderà,
non lo paga Radio Sportiva.
Anche il mio.
Quando perderò, pagherò anche il suo. Cioè, perché? Perché devi pagare te il procuratore? Basterebbe una semplice regola.
No, che tra l'altro ha già un fisso proporzionato.
Certo,
di
ma se mette la regola, non è vietato il passaggio di denaro da società a procuratori. Tu sei calciatore, ti vuoi avvalere legittimamente del professionista, te lo paghi. Quando io vado dai professionisti dei quali ho bisogno, dal dentista in giù, lo pago io, non è che me lo paga qualcun
però
altro.
Perché lì il sottotesto diciamo di questa storia è che nel regime soprattutto del mercato a parametro zero è paghi il procuratore perché è come se ti vendesse lui il giocatore.
E se lo paga
aiuto, lo indirizza diciamo dalla tua
e
parte.
E se lo paga al calciatore è un professionista che ma perché non so, perché è successo?
Perché avrei fatto poche caramelle a Rabarbaro lì e tutti gli altri tuoi improbabili rimedi che ogni tanto pensi. Intanto sentiamo Claudio da Salerno mentre ricostruiamo Stefano Cecchi. Ciao Claudio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Complimenti vivissimi.
Grazie. grazie.
Mi dispiace, non voglio parlare della rucola, ma della Casocetti. Praticamente, no, perché diciamo tutta questa storia mi sa tanto del classico consiglio dell'avvocato, insomma, perché io credo, dal mio punto di vista, che indizi ce ne siano e non pochi. Il primo è che lui chieda scusa, il secondo non capisco come in presenza dell'arbitro, quando l'arbitro dice a Juan Jesus di voler sospendere la partita se lo ritiene opportuno, lui in quel momento non dica a Juan Jesus: ma che hai capito? Ma che stai a dire? Io ti ho detto un'altra cosa. E lì non è successo nulla. Poi con il gesto della mano che indica Turam, e non capisco se il tifaccio nero cosa c'entrava Turam in tutto questo. Dopodiché praticamente passano due giorni e gli viene fuori questa cosa. Quindi onestamente, poi nella giustizia sportiva, che io sappia, non è come la giustizia ordinaria, quindi lì c'è anche un principio di probabilità per un discorso di indizi, e gli indizi ce ne sono anche tanti, cioè da oggi in poi è cambiato proprio l'indirizzo giurisprudenziale della giustizia sportiva, perché in passato col Pisa e con il Padova, con altri calciatori,
però ecco, sulla giustizia sportiva in generale sì, Claudio, sì. Su quei due casi paradossalmente no, perché hanno tutti e due invece dei testimoni, esatto. Soprattutto quello di Marconi, un numero molto ampio di coinvolti tra giocatori, persone a bordo campo che vennero poi coinvolti come testimonianza sull'episodio. Prego Stefano.
Mi portate per forza su un settore, capisco, oggi è l'argomento del giorno, esco dal mio solito bar
E sei stato assediato,
perché si è parlato del caso Acerbi, e c'ha ragione Capretti in questo, cioè si può essere in discussione l'intero impianto della giustizia sportiva. Perché? Perché paradossalmente, a differenza del codice civile, da una parte devi provare la colpevolezza, il codice civile, nel codice sportivo devi provare l'innocenza. Stavolta il giudice fa una sentenza che capovolge questa idea. Ora, io non so se lei sa più cose del giudice sportivo, io no, e anch'io come lei di fronte a questa sentenza, io lo dico, sono molto perplesso. Mi convince? No, non mi convince, però l'accetto. Perché? Perché sono dell'idea che chi ha indagato ne sappia più di me. Se noi continuiamo a pensare che noi da casa, attraverso un giornale, una radio, ne sappiamo più del giudice sportivo, si compie un errore. Poi ognuno si tiene il suo pensiero, ed è giusto se è così. Anche a me non torna, perché per un semplice fatto, ma è una mia idea. Perché Juan Jesus va dall'arbitro a dire una cosa del genere se non è vera? Quindi, però, ognuno si tiene la sua idea, con due considerazioni, secondo me. La prima positiva: io spero che questa vicenda, nel quale è venuto forte il tema mostruoso del razzismo, possa segnare una ripartenza, nel senso che dentro quel mondo si sia compreso la vergogna, la violenza, l'indecenza del razzismo, e ci pensi 40 volte prima di lasciarsi andare a uno sfogo razzista. E questa è la parte positiva. Qual è il rischio che invece io ho paura? Non lo so, spero di sbagliarmi, perché noi non sappiamo, noi di fuori non sappiamo chi sono Acerbi e chi è Juan Jesus. Io non lo so se è una persona per me, non lo so, ma nel mondo sportivo lo sanno, e dentro quel mondo si sa se Acerbi ha ragione o ha torto, se Juan Jesus ha ragione o ha torto. Io spero che la sentenza sia giusta, perché se fosse sbagliata, questo è il rischio, che quel mondo passi l'idea che la furbizia, che l'accomodamento sia pagante. Questo è un grande rischio. Io spero che chi ha deciso, il giudice, tutto questo l'abbia più chiaro di quanto non possa averlo io, e che abbia fatto una sentenza che rispetti quello che è un fondamento di giustizia.
Saresti stato più, diciamo, soddisfatto, passami il termine, negli altri due scenari, cioè con una condanna?
Non mi ci tiri qui dentro.
No, te lo dico perché, appunto, da tutto l'abbiamo letto stamattina, penso che avremmo avuto lo stesso, identica situazione di ci risiamo con la giustizia sportiva che condanna senza certezze, eccetera eccetera.
Ci sarebbe stata polemica comunque.
Esatto, così come la roba un po' intermedia, di dire gli diamo 2-3 giornate perché sì, l'ha offeso, ma non troppo, non si sa cosa, che tra l'altro
Capretti, non le rispondo, e non rispondendo le do una risposta. Perché? Perché io sono quello che crede che questo mondo si salvi soltanto se cominciamo a accettare anche le sentenze e le decisioni arbitrali che non ci tornano. Ne prendiamo atto con amarezza, ma io voglio sperare sempre che chi sceglie, chi decide, ne sa più di me. Quando l'arbitro fischia un rigore e va al VAR, sono dell'idea che ne sappia più di me. Quando si applica una sentenza, voglio sperare, voglio pensare che il giudice ne sappia più di me e abbia fatto più riflessioni di quante ne faccio io. Perché se crollo questo caposaldo.
Certo. No, ma infatti, poi
io voglio avere un'opinione e ci mancherebbe altro.
Poi non è un sono 9 giorni altro. Tra indagine
esatto.
E scrittura della sentenza.
Voglio dire, questo
giorni.
Giudice da 9 giorni sta lavorando a un caso nel quale noi sporadicamente la tocchiamo, ma lui ha visto tutto, lui ha sentito in diretta i protagonisti, noi no. Quindi voglio sperare che abbia fatto giustizia. Voglio sperarlo. A lei la convince, a me no. A me non convince per un fatto molto semplice, ripeto, è un fatto umano. Io non credo che un signore si alzi e vada a denunciare una cosa che non esiste. Anche l'idea ti faccio nero mi sembra non lo so, ma io non sono un giudice.
Ma infatti io non sono un giudice. Che ci portiamo dietro a maggior ragione da ieri dall'uscita della sentenza è che è uno di quei casi in cui si intrecciano
e voglio sperare
un piano etico.
E voglio sperare esatto che sul piano etico trionfi questa idea che il razzismo è un mostro che stia passando perlomeno la speranza che quel mondo si ripulisca da questo demone che è il razzismo. E non mi venite a dire se Juan Jesus avesse detto bianco di M è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Perché quando dici negro di M c'è dietro quel mostro che tu ti senti superiore. Quell'idea mostruosa del razzismo che ci siano le razze, cioè che siamo persone fatte da razze diverse e non come ci racconta la scienza. Non la filosofia, la scienza. Siamo tutti la stessa razza con diversità per forza, perché se nasci in Africa, dipendenti dal sole, i tuoi pigmenti verranno diversi o no. Ma l'anima è lo stesso, non c'è un concetto di superiorità. Se no si torna al 700, all'800, che si fa? Si fa lo schiavismo ancora? Quindi è una cosa mostruosa, aberrante, che porta a degenerazioni mostruose e aberranti. Allora, se questa vicenda sviluppa una coscienza vera, antirazzista, ben venga. Se diventa anche questa però scontro di parte in cui si fa il tifo e ci si fa del male fra noi stessi, quindi la convince sentenza? No, la accetto sì, perché se no non se ne esce.
Come ti scrivono un po' gli ascoltatori, non il rabarbaro, però la caramella all'orzo ti ha salvato. No, quella non va bene.
Cioè l'orzo è un altro capolavoro della
cioè, tutte le caramelle peggiori ti piacciono, caramella rabarbaro, caramella all'orzo.
Cioè, lei ama la rucola e mi rompe le scatole. La caramella all'orzo,
ma chi è che
mangia
le caramelle all'orzo?
Ma un tempo si mangiavano e si cresceva sani e robusti, adesso non si mangiano.
Sì, guarda.
E si viene. Sì. Tra l'altro, se proprio avesse caramelle, cioè se vado indietro nei pensieri e c'è una caramella meravigliosa che non capisco perché non si faccia più.
Qual è?
Lei l'ha mangiata, le Rossana.
Sì. Sì,
no, ha mangiato Rossana.
Cos'era? Tutto lei... tranne è meravigliosa, direi. Cioè,
blasfemo. No, ti confessi.
Cioè, te la metti sul podio. Cioè, il tuo podio di caramelle è Rossana, orzo e rabarbaro.
Beh, sicuramente è gommosa la frutta. Ma,
già.
Quando lei rompeva la Rossana, questo si apriva qualcosa e in bocca piombava questo sapore meraviglioso. Non so cos'era, aiutatemi. Cos'era quella rimina dentro la Rossana?
Ma comunque
che quando
Rossana
si rompeva
molto utilizzate e vendute. Sì, ci scrive diversi. Sì, assolutamente. No, questo me lo ricordavo anch'io, che sono poi ancora.
La Rossana erano delle cose meravigliose. Cioè,
che mi sembrava nella calza della Befana o. L'anello debole, cioè la cioccolata, le caramelle significative, guardi, e poi la Rossana che fa scena.
Stavolta balziamo bene davvero. L'anello debole di Rossana.
Rispetto ai cioccolatini, alle gommosette.
Andiamo avanti.
La crema. Allora,
cos'era la crema?
Vendono anche la crema Rossana a parte, ci scrive tra l'altro Ugo da Lecce. Quindi puoi entrare.
Guardate la marea di messaggi che stanno arrivando sulle Rossane.
Allora, caramelle Rossana, oppure quelle tonde di zucchero. Questo è Mirko Bianconiro. Caramello, c'è la segnalazione di un altro ascoltatore che c'era dentro.
È caramello? No.
Infatti, anche se a me non è il.
La domanda ora di una blasfemia.
Crema alla nocciola, vedi, però c'era anche per caramello.
Appena un po' di liquorino, no, eh.
Però ha ragione Andrea da Padova. Ecco, questo assolutamente sì. Per molti è l'identificazione dell'effetto di caramella a casa della nonna. Questo, infatti,
quello sì, quello
e
è vero.
Sottolineerei,
cioè, esatto,
che Andrea dice: esatto. Ha ragione Capretti, trovarla nella calza era una mezza delusione rispetto alla cioccolata. Vedi, meno male.
Sì,
stiamo
perché non avete fantasia. La cioccolata la Rossana alla sorpresa, quando la rompevi e arrivava questa potenza di sapore.
Quando avremo inventato la macchina del tempo e torneremo al giovane Ciechi bambino.
Qualcuno dice le vendono ancora Rossana?
No, senza qualcuno. Sì, tu lo so per certo che le vendono ancora. Sì.
Ciechi, come stai, glicemia, con tutte queste buone caramelle?
No, mangiarne una, due, ora. mica faccio l'indigestione di caramelle. Ragazzi, c'è cioè, chiama la rucola, possa male le caramelle.
Anche le rossane al pistacchio, ci scrive un altro ascoltatore. Questo
questa è la fusion degenerazione. Questa quindi quella la rossana al pistacchio è figlia dei tempi moderni. Teniamoci le tradizioni migliori, non divaghiamo.
C'è un amico Alessandro che ti dice che in un negozio a Prato, tra l'altro, ci sono tutte, da rabarbaro alla rossana. Quindi
allora devi andare
esatto, visto che giochi in casa, puoi andare serenamente. Comunque, quindi ho anche la caramella
la Toscana, tutte rossane. Pensavo che fosse solamente Toscana.
No, invece sì, questo
è nazionale.
Lo sapevo persino io. Marco da Empoli per te. Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Io voglio il cecchi bambino, ma vorrò anche il cecchi anziano.
Le due cose peggiori.
Siamo insieme nell'RSA.
Prego, Marco, dici.
Lode a Stefano Cecchi, il Francesco Buccini del giornalismo sportivo. Allora, io dico questo, no? Dico una cosa. La prima è alle viola, la seconda cerco di essere un secondo serio. Lavorando nel mondo della diversa abilità, la questione della diversità a me colpisce molto, a me preme anche molto, e quello che a me è un po' dispiaciuto, no, in questa vicenda di Acerbi, è che si sia fatto un po' il tifo. Che ci siano state un po' delle questioni affrontate dai contendenti, diciamo dalle fazioni in maniera anche lì come tifo. No, cogliamo l'occasione per ribadire, no, quello che diceva un po' Stefano prima, che certi argomenti non vanno trattati come su un discorso di giusto, sbagliato, prove o non prove, ma che è proprio roba fuori dal mondo, no? Quindi un piccolo richiamo, forse retorico, ma secondo me è necessario, ve lo dico da persona che cerca di anche affrontare ogni giorno il tema di quanti di diversità ci sono sempre da isolare, per stare un po' meglio tutti. Ciao.
Bene.
A tutti.
Ciao bravi. Marco, grazie.
Che devo fare? Io ringrazio per l'intervento di Marco,
di una rossana, esatto,
che racconta una sensibilità straordinaria e dice una verità assoluta sul tema della difesa dei più deboli, di chi è in difficoltà, delle diversità. Dovremmo andare oltre la divisione di bandiera, e anch'io ho notato, e lo dico non senza accusa, come ho fatto ahimè naturale, che spesso lo schieramento Acerbi e Juan Jesus rispecchiava anche la tifoseria, no? Se tu hai il cuore nerazzurro probabilmente è riportato a stare qua Acerbi e viceversa. Ecco, credo l'appello di Marco sia questo, e io lo sposo in pieno. Quando arrivano certe vicende, andiamo oltre. Voi lo sapete, io ho il cuore viola, ma se un giocatore che io tifo sono convinto e dice negro di M, sono il primo a denunciarlo, vorrei essere il primo a denunciarlo, perché il rispetto dell'uomo va oltre tutto, perché ci sono valori che sono fondamentali nella convivenza umana, e il rispetto del più debole è fondamentale, e non esiste divisione di parte, non esiste cuore colorato diverso che debba tracciare una linea su questo. Capretti, io sto facendo un discorso serio, se la rivedo sorridere, colpa, io lo so che lei
non è colpa,
non lo so, lo so, non è colpa del
perché
tema,
perché sto nuotando in mezzo alle varie ricette della rossana, ecco. Variabili delle caramelle, chi vuole spedirci paghi le caramelle,
ma almeno il corso è la rossana,
chi,
ho sbagliato,
giustamente
ho sbagliato,
le mandi a casa di Cecchi direttamente mentre siamo disponibili a testare le variabili, la versione alla menta, la versione al pistacchio, tutte le versioni.
Voi siete,
perché le abbiamo già assaggiate,
voi siete generazioni che voi siete generazioni limitate, e lo dimostra il fatto che avete bisogno della variante. Ma perché?
Sa perché? Una nuova.
Perché voi avete conosciuto un mondo non libertario. Lei pensa alla mia generazione, non soltanto sognavo le rossane, ma pensa a quante libertà abbiamo avuto. Noi andavamo in motorino senza casco.
Questo non è una cosa buona.
Noi fumavamo al cinema e al ristorante.
Solo cose che fanno male.
La cintura di sicurezza. Non sapevamo manco cos'era.
Stai peggiorando la tua situazione.
No, le sto dicendo, io non dico che era giusto. Noi abbiamo assaporato un'Europa libertaria e godevamo anche delle piccole cose che a voi non soddisfano più. Voi siete tutti lì
la
col
sicurezza.
Casco.
È meno male.
È giusto. Attenzione. È giusto avere il casco, è giusto, non mi confondete.
Poi ti lamenti pubblicamente che prendi le multe, chissà come mai.
Sto dicendo che noi abbiamo assaporato una Europa libertaria, nella quale alcune cose buone le sapevamo apprezzare di più. Voi avete bisogno sempre della novità, la ripartenza dal basso, l'atila di destra, i braccetti. A voi non va, il centravanti e lo spazio. Esatto. Lei chi prenderebbe? Holland o un condomino, piazza Savonarola?
Un'area
allora lascia a noi, la nostra generazione, il ricordo della bontà di piccole cose che non hanno bisogno di variabili per essere meravigliose.
Oh. Alessio da Lecce era linea, ma è caduto, che ha attaccato giustamente in protesta per la tua inventiva contro caschi e cinture. No, c'è. Ciao Alessio, buongiorno.
Salve, buongiorno, chiamo da Lecce.
Vai.
Complimenti per la trasmissione, anche io mangio le rossana, sono buonissime.
Grande.
Non contesto.
Lo dica Capretti.
Che si
lo
possano mangiare è legittimo assolutamente.
Fra 30 anni.
Io avrei detto,
fra
30 anni. Delle caramelle sinceramente
fra
30 non
metterei la rossana. Classiche, specifico. Le
esatto,
le
esatto.
Sono imbattibili.
Fra 30 anni non troverà nessuno che parlerà della rupa. Lo dico io. Vai avanti.
Invece delle rossane cementificate esatto, si troveranno ancora. Prego Alessio.
Allora, io vorrei fare giusto una considerazione su questo caso Acerbi Juan Jesus, e poi magari insomma si chiuderà visto che torno finalmente le partite, però ecco, volevo anch'io dire la mia e mezzo milione di
esperti
calcistici. Io credo che la sentenza sia molto giusta, perché se si fosse deciso diversamente sarebbe passato un principio pericolosissimo, perché se potesse essere ammessa come unico elemento per giustificare una sentenza la accusa del soggetto interessato, a questo punto tutti i giocatori potrebbero essere condannati sulla base esclusivamente delle dichiarazioni del soggetto che si sente parte lesa. Cioè, uno potrebbe anche impazzire. Per carità, non sarà il caso di Juan Jesus, assolutamente, e magari Acerbi l'avrebbe anche dette quelle cose in maniera più o meno simile a quello che ha detto Juan Jesus, ma se passa questo principio chiunque può impazzire e dire 15 questo... giocatori della squadra avversaria mi hanno detto sono di colore o una...
Vabbè, abbiamo capito Alessio,
sì, Alessio però non è la correggo, non è se passa questo principio, questo principio esiste da sempre. Cioè, lo sport non è la giustizia sportiva, è il contrario della giustizia civile. Prova a rispiegarlo. Da una parte, nel civile, c'è un garantismo che ti dice tu mi devi provare la colpa. E questa è la giustizia civile, che dove trionfa il garantismo.
Oltre nello ogni sport, ragionevole da dubbio, infatti, è la definizione.
Nello sport, da sempre... era al contrario. Se ciò fosse giusto o no, io non
anche
ci voglio
per
entrare.
Di ricordiamo
per
un dato
motivi anche speso... oggettivi di tempo.
No, perché
era al contrario.
Siccome il principio è la sanzione deve essere afflittiva, nella stragrande maggioranza dei casi, afflittiva nella stagione in corso.
La
chiaramente...
sentenza del calcio scommesse tanti anni fa, vi ricordate? C'erano alcuni accusatori e gli accusati dovevano fornire loro le prove per l'innocenza, perché da sempre è così. Poi è un principio giusto. Apriamo un dibattito. Da oggi, o meglio, dalla sentenza presa su Acerbi, si ha l'idea che il garantismo sia arrivato anche nello sport. Se ciò sia un bene o un male, io non lo so. Però non dite si cambia.
Si è portato avanti.
Cioè, non è che si cambia, si è cambiato introducendo il garantismo nello sport. E questa è la novità. Poi ripeto,
diverso,
non apro il filone se è bene o male.
È anche diverso.
Io sono dell'idea.
Dei precedenti,
certo,
tra l'altro.
No, certo.
Nel senso che ogni 8 anni cambia. Quindi,
io sono comunque dell'idea, ripeto, io l'unica cosa che spero è che questa vicenda alzi il tasso di indignazione contro il razzismo. È l'unica speranza che ho. E come diceva prima Marco, che la frontiera del tifo venga scavalcata dalle ragioni alte di chi combatte il razzismo. Non c'è un tifo in cui io sono viola e quindi se il mio giocatore può fare quello che vuole lo difendo, no. Dobbiamo andare oltre, spero che questa vicenda lo dimostri, su una sentenza, ripeto, che a me non convince, ma la accetto perché parto da un presupposto che chi fa la sentenza ne sa più di me. E l'ultima cosa, e poi spero di terminare, vedo molti messaggi, è mal l'Inter, se davvero pensate che ci sia un sistema sportivo che tutela più una società invece di altre, smettiamo di vedere il calcio. Se io pensassi davvero il giudice è stato influenzato da Marotta o da non so chi a prendere questa decisione, sarebbe una cosa talmente vergognosa e schifosa, smetto di vedere il calcio. Io parto dal presupposto che ciò non esista. Se pensate invece che ciò esiste, come fate a gustarvi il calcio in pieno?
No, no, infatti questo è un po' le cose che fai spesso anche
e voi sapete,
arbitri,
io non sono,
no?
Sugli arbitri, esatto, io non sono interista, anzi, ma se pensassi che c'è un mondo, perché se invece Acerbi ci fosse, boh, che mi dica lei, al contrario, condannavano, sarebbe l'aberrazione del sistema.
Soprattutto se fossero stati due giocatori di altre due squadre, e in realtà avremmo rivissuto la stessa identica situazione con appunto chi parteggiava da una parte, chi dall'altra, in base a quelli
ragazzi, se pensiamo sempre soltanto con la nostra fede sportiva, non ne usciamo. Dobbiamo per forza fare anche l'aceto, credo, almeno io faccio, mi affido a un sistema che spero ne sappia più di me e spero che sia super partes. Se fossi convinto del contrario, la domenica vada, no, perché domenica l'ho fatto, stavo per dire un'eresia.
Lo dica,
domenica
lo dica,
non c'erano partite.
Hai fatto?
Oh,
sei andato?
Mia moglie, perché usavo vedere un tavolo? No, all'IKEA, ho scoperto, cioè, hanno inventato un'IKEA nuova, cioè, non c'è più l'IKEA svedese, c'è anche una danese, in base stava l'IKEA svedese. Si montano i tavoli, bello quel tavolo, mal me ne incolse, ho passato domenica a montare un tavolo, sono ancora con dolore.
Quindi sei perfettamente calato nello stereotipo, domenica senza campionato,
se anche sapessi,
mobilificio e in casa montare mobili.
Se anche sapessi che c'è un sistema che ti fa per una squadra, lo stesso ti frega il calcio, perché all'IKEA domenica non ci voglio andare.
Questa sentenza aumenterà i casi di razzismo, perché salteranno fuori un sacco di giocatori che proveranno a fare la stessa furbata di Acerbi, cioè insultare senza farsi beccare.
Ciao ragazzi, sono Davide da Pisa, gran discorso Cecchi, gran discorso, urliamolo tutti, il razzismo fa schifo.
Mi auguro che Acerbi non torni spontaneamente a vestire la maglia della nazionale, spero che Spalletti sia l'uomo tutto d'un pezzo che più di una volta ha dimostrato di essere, e non lo richiami.
A Torino hanno trovato 100 colpevoli su 40.000 persone con le telecamere. A San Siro, con tutte le telecamere che c'erano, non se ne è trovata una che potesse inquadrare quello che è successo. Incredibile.
Rieccoci con il microfono aperto di sportiva. Esatto, difficilmente riusciremo per molto tempo, ma insomma.
Ma vedi, io sono dell'idea. Tanto su questa vicenda ognuno si è fatto la sua opinione ed è legittimo se è così. Qual è la cosa positiva che sento? Nessuno dice, o meglio, pochissimi dicono che se quella frase fosse stata pronunciata o meno è una frase razzista, punto. Cioè che c'è comunque un confine, un solco, e su questo solco vorrei seminare questa idea che il razzismo è un mostro. Sul resto possiamo parlare anche della trasmissione, siamo fatti opinione, anch'io ho la mia e non la cambiamo,
esatto,
che
ti sei già espresso.
Una cosa la dico, però proprio per questo non si può chiedere a Spalletti di non convocare Acerbi, perché le sentenze vanno rispettate e la sentenza assolve Acerbi. Poi su Acerbi ognuno di noi si è fatto una sua idea e questa resta a prescindere dalla sentenza, a prescindere da Spalletti,
questo,
a prescindere
da tutto. Anche per Tonali, certo. Fai, non convochi mai più Tonali, che tanto è stato condannato.
Quando avrà pagato il suo debito con la giustizia, non chiedere di non convocarlo per andare oltre la giustizia diventerebbe un arbitrio.
Anche questo, esatto, rientra, come diciamo prima, in un aspetto etico che si aggiunge ad uno giurisdizionale, diciamo così, perché non mi sembra, cioè, uno dei altri principi fondamentali è che giustamente il percorso
la giustizia
anche esatto,
di deve popolo fornire, anche no,
anche dopo aver scontato una pena, ha tutto il diritto.
Tanto su Acerbi
di avere
noi si è fatto una sua
una
idea
vita normalissima,
e quella non la cambia ed è legittimo sia così. Figurarsi, la libera opinione ci manca.
Allora Marco da Udine, Cecchi buongiorno, lavoro per un Corriere Espresso, quando ce l'hai in diretta le consegne arrivano in ritardo, se perdo il lavoro mi assuma lei.
No, non mi può dare
bene, quindi è bene che ti prendi questa responsabilità. E poi nel profluvio di riflessioni su caramelle e dintorni, ti segnalo che ci sono un grande numero di voti per le galatine, che invece non ti vanno bene. Non ti vanno bene le galatine?
Ora, non vorrei.
Oh. Erano nel solco di queste qui, piccole, vecchie, brutte.
Non vorrei aprire un altro solco di discussione. Chiedo scusa.
Giustamente, perché invece.
So che c'è un profumo di antichità sulle galatine. Non mi sono mai piaciute.
E qui sbagli. Perché questa invece di tutte quelle.
Ricordo,
Rabarbaro.
No, ci rimasi malissimo. Mio babbo.
Rossana e compagni.
me le portò mio babbo, le e ci rimasi malissimo.
Beh, oh,
non mi piace le galatine.
E poi ci sono molti voti anche per le caramelle Pip, scritto proprio così.
Le caramelle
su questo
Pip,
mi affido a te.
Le caramelle Pip, aspetti.
Che vengo, che poi con una rapida diciamo indagine su Google definisci tutte le caramelle del fumatore, perché ha un grande impatto sull'alito.
Sì, sì. No, io c'è alcune caramelle, dunque allora vi dico subito. Le galatine e le Ziguli non mi sono mai piaciute.
Neanche le Ziguli.
Mi piaceva il nome, però col nome. Mentre adoravo una caramella che secondo me era fatta con l'antrace, perché o comunque era fatta con qualcosa di mangiabile, le Sanagola. Erano queste caramelle, ma non era gomma, cioè era praticamente era caucciù, non so cos'era, era amianto. La mangiavi e non riuscivi, ed era durissima, dovevi stare mezz'ora con i succhi gastrici ad aggredirla, per ammorbidirla, non mi chieda perché. Mi piaceva questo retrogusto lontanissimo di arancia.
Ma allora, sulle Rossana ti sei espresso, ti segnalano anche fondenti alla frutta. Ti risulta? Sono
gelé.
A mattoncino, proprio zucchero.
I fruttini.
Solo
come erano terribili i fruttini. I fruttini erano delle cose. Si ricorda fruttini?
No.
Che erano dei pezzi di
frutta.
Sapeva di frutta, ma c'era con l'altra, era roba chimica. Okay. Le facevi col piccolo chimico e sapevano tipo di mela, di pera, ma erano appiccicosi e avvolti da un cielo terribili.
Vabbè.
Tutte le mani appiccicose le stava.
Allora, ora che abbiamo
lei scava nei miei ricordi. Ma...
Infatti, guarda, io mi affido alla sapienza dei nostri ascoltatori. Allora, le Morositas. Tra l'altro noi citiamo tutti i marchi, quindi ci siamo ormai a prova di
buone.
Le Frugioi,
le Friskas, buone Frugioi,
erano quelle, era una grande
le Frugioi, ora mi dispiace fare però le mangiavi, ne mangi un'altra, è l'effetto ciliegia, non voglio un'altra.
Caramelle all'anice, no, bocciate, come ci scrive Nello.
Perché bocciate?
No, questo lo dico io, infatti. Bene, però a te piacciono praticamente tutte, tranne
le
galatine,
le Ziguli,
capito? E poi le Alpenliebe, anche qui siamo sull'incollamento della mandibola. Che è quello alla Moon, no?
Sì, ma troppo raffinate, troppo raffinate, troppo figli. L'Alpenliebe è roba di questi tempi, non c'è profumo di antichità. Sì, l'Alpenliebe
poi caramelle al miele Ambrosoli, Niccolò da Lucca,
troppo dolci.
Infatti, poi anche questo fa un po' casa della nonna.
Ma perché mi fa dare voti sulle caramelle? Avete cominciato. I voti al peggiore acquisto, i voti alle caramelle.
Ricola erano il top. Barattolo di latta preso rigorosamente in Svizzera. Questo è Luca da Merisio.
No,
ricola, bocciate anche questa.
E dico un'altra cosa: caramelle carissime. Ma perché della pubblicità?
Ormai almeno abbiamo scelto tutti, così siamo a prova di contestazione.
Le pastiglie leone.
Le
pastiglie leone.
Quelle bene.
Le pastiglie leone,
male, infatti, anche secondo me.
Niente di
poi pasticche del Re Sole e pasticche Valda.
Le Valda. Mangiavi le Valda e sembrava che tu avessi un condizionatore dentro. Hai acceso un freddo dentro, ti arrivava nel naso.
Quindi Valda era, diciamo, balsami,
sì. Molto balsami. Delle botte, le Valda.
Molto balsamiche, le Valda, infatti, riscuotono.
Sì, ragazzi, stanno arrivando 2 milioni.
Scuotono, grande successo. E poi pastiglie leone, bottoni del prete. Si scrive Enzo da Torino.
Bottoni
ti
del
risulta?
Prete? Non me li ricordo.
Infatti,
non
io ne affido. Poi abbiamo menta fredda.
Sì.
Cioè, no, poi è
però come fredda era
il buco con la menta intorno.
Sì, quello era le Polo.
Questo buco, molto bene.
Geniale,
grande soddisfazione.
Grande
e grande idea.
Grande
esatto,
grande idea. Il buco con la menta intorno mi ricorda a me lo spazio e il mio centravanti.
Esatto.
Le mangiava Guardiola perché l'ha preso da lì.
Essendo di quella generazione, lui da lì
l'ha preso lì l'idea.
Purtroppo fa molte poche interviste Guardiola, ma se mai ci capiterà.
Senta, ma l'idea del centravanti spazio.
Noi abbiamo uno dei nostri opinionisti che si è convinto di questo. Ci può dire che il centravanti immaginato da lei è figlio delle Polo? Ricola immangiabili, la bocciatura di Ale, Elementos, cita Antonio.
Che cose.
Poi gelé alla frutta.
Non mi piace perché finiscano subito. Cioè, le gelé alla frutta ce ne vuole 7 chili. E quindi non sono di eterno.
Molti ti segnalano che se sei un estimatore dell'effetto balsamico, le Fisherman attuali sono modalità.
Le Fisherman,
apertura del polmone.
Ma le prende in farmacia le fisce.
Con la ricetta.
È una sorta di polmone d'acciaio viaggiante.
Esatto.
Manca il fiato. Prende le fisce.
Poi di tutto di più appunto sulle Ela morbide mente liquirizia. Elac. Michele D'Arrigo.
Elac,
giusto, con l'acqua.
Elac,
almeno così in fondo.
Sì, ma erano queste caramelle
non sul podio.
No.
Sentiamo invece Valerio da Cagliari per la sua telefonata in diretta. Scusaci Valerio,
buongiorno,
c'è chi era preso da questo fiume di zucchero. Ciao, buongiorno.
Per quanto riguarda le caramelle, le mu, credo che siano.
Restava, non ci voleva la dentiera con le mu, perché le mu portavano via i punti.
Neanche per parlare in radio, devi fare solo quando hai molti giorni liberi. Prego, Valerio.
Una vorrei dire una cosa sul fatto di Acerbi.
Sì.
Per quanto riguarda Acerbi, c'è una sentenza, giusto? Evidentemente avranno valutato quello perché non ci sono prove indiziarie, nel senso non c'erano un elemento che collegasse la frase detta da Acerbi nei confronti di Juan Jesus.
Sì.
C'era solo la prova non c'era né quella dell'arbitro. Non c'era nessuno ha testimoniato a favore, non c'erano prove televisive, non c'erano già tante cose.
Certo.
Io mi domando una cosa, è una sentenza che di una persona è stata comunque prosciolta dall'idea del fatto di aver commesso un fatto gravissimo, ok?
Sì.
E continuare a dire che per me l'ha detto significa che io sto dicendo quello lì era zitto e ha detto una cosa che lui dice io non l'ho detta, perché mettere in bocca delle parole che uno non ha detto?
Perché?
Di una prova contraria. E un'altra cosa, mi domando se è normale questa gogna mediatica di una persona nei confronti di un problema molto grave che è il razzismo.
Certo. Vabbè, abbiamo capito Valerio, tanto siamo molto lontani da quello che abbiamo detto fino ad ora o ricostruito fino ad ora.
Dal punto di vista, io credo che ognuno abbia il diritto di pensare ciò che vuole. Poi le sentenze si accettano, certo, l'ho appena detto, e sarebbe grave se Spalletti non convocasse. La sentenza va rispettata. Poi, dentro ognuno di noi è sedimentata la nostra piccola non verità, il nostro piccolo punto di vista, convinzione. E quello è normale sia così, che facciamo il pensiero comune? Io su Acerbi ho le mie idee, lei ha le sue, altre hanno altre, e su quella non ci puoi fare niente, come nella vita. L'importante è che si rispetti quella che è la sentenza ufficiale, punto. Poi su Acerbi il pensiero ce lo siamo fatti tutti e questo non ce lo cambia nessuno.
Questo sicuramente.
Io sto tentando con armi di distrazione di massa dal solco.
E tra l'altro di questa storia poi mancano le ultime versioni, che comunque su cui credo presto tardi torneranno gli stessi Acerbi e soprattutto Juan Jesus, solo al di là poi del messaggio ieri sui social dell'immagine, insomma, del pugno chiuso, piuttosto che appunto di quello che Acerbi.
Sì, su questa vicenda bisognerebbe che ognuno cercasse di. Ora dico, insomma, non incendiare ancora di più, e lo dico per tutti, per i protagonisti e per altri. Ad esempio, la moglie da Acerbi se le risparmi adesso sciacquati la bocca, cioè se uno denuncia il razzismo che deve sciacquarsi la bocca. Poi, per carità, sono volate parole grosse, certo, fuori misura, certo, ma allora che il gesto fa Acerbi alla curva, non ricordo che il dito, cioè, la roba fuori misura, cerchiamo di evitarla. Cerchiamo di rasserenare gli animi invece di incendiarli.
In questo tuo appello alla dolcezza, per questo siamo approdati sulle caramelle, perché era un tentativo un po' di restituire un po' di. E ti segnalo che abbiamo anche le Rossana al cocco tra le testimonianze fotografiche, quindi non si millanta nulla.
Io vi avverto
che ci arrivano.
Se vedo uno mangiare Rossana al cocco ed è mio amico, io non ci parlo
comunque
più.
Comunque è la marca stessa che l'ha fatto,
ma evidentemente è un tentativo. Le Rossana al cocco.
Poi le caramelle Kubik, Alessandro da Genova.
Le caramelle?
Sì, forse sempre alla mu sono Kubik.
Sì, erano quelle Kubik erano quelle morbide, però mi ricordo erano disegnate diverse, cioè
rosse e gialle.
Erano bicolore o tricolore. Le Kubik erano bicolore, sì.
Poi per un amico.
Sì, però ragazzi, mi fate.
Infatti, ormai sei diventato giudice
perché
anche.
Perché sono caramellologo.
Esatto. Qualcuno ti contesta anche che dovrai rimborsargli molti soldi perché sta andando al supermercato perché gli hai alimentato una serie di ricordi e quindi a te è tempo di andare a riscuotere. Io con le caramelle Bumi ci sono rotto un dente. Questo è da Torino.
Erano pericolosissime.
Doriano, anche lui vota le Rossana.
C'era scritto vietato mangiarle sopra i 50 anni. Credo le caramelle perché ha un ponte.
Poi, se puoi mandare un po' di fortuna, Osimhen, che mi servono i suoi gol per la prossima partita, che sono contro il primo.
No,
vorrei notizie dal fantacalcio di Stefano. Michele da Trento.
Michele, perché ce l'ho anch'io Osimhen. Boni, fermi. Io sono in grande difficoltà, fra l'altro, perché Osimhen purtroppo mi ha rovinato l'annata, nel senso che ho pagato un sacco. Fra l'altro vi sentivo prima sulle bocciature dei mercati. Io su quello ho la mia idea, se posso manifestarla. Sì, che mi è costato,
al volo.
Mi è costato il dramma del fantacalcio, Lindstrom. Maledetto me. Il giocatore credo che
il voto
basso, credo 5, che l'Instrom 4 e mezzo. Sia l'acquisto più caro da un punto di vista proprio monetario della campagna acquisti estivi. Io andavo a prenderlo, ha ragionato 3 minuti e poi cambia l'allenatore, non gioca mai.
La classifica che faceva riferimento è quella della Gazzetta, sì. In pratica aveva dato i voti più alti a l'affare Bellanova Torino, Sommer Inter, Calafiori Bologna e poi Pulisic leggermente sotto, Pulisic e Loftus-Cheek in proporzione anche ai soldi spesi ovviamente con il Milan. Molto bene anche Marco Sturam all'Inter, fa fare da 7 e mezzo. Le grandi bocciature erano per Renato Sanchez alla Roma, Arnautovic all'Inter, Chukwueze al Milan, Nathan al Napoli e Uea alla Juventus.
L'Instrom
è più, più grave,
cioè, lei ha pagato un fracco di soldi.
Siamo nel solco di Chukwueze, infatti.
Sì, l'ha pagato sì, più di Chukwueze, credo.
Sì.
Cioè, siamo lì. La Palma. Riflettivo ascoltandovi prima su Calafiori, no? Com'è strano il calcio? Cioè, Calafiori non c'è dubbio che è una delle relazioni, ma mi chiedo, se non ci fosse stata l'infortunio in serie, cioè se Soumaoro, Beukema e Lukumi fossero stati abili arruolati, lo avrebbe mai provato nel ruolo di centrale Thiago Motta? Cioè si è ripetuto,
che
secondo
tutto
me
tutto questo ieri ha pure giocato da centrocampista con l'Under,
tra l'altro, ma si ripete un po' quella che io chiamo la variabile Mertens. La grande intuizione di Sarri di far giocare Mertens centravanti nacque dal fatto che non c'erano centravanti, si erano infortunati tutti, chi c'era, Milik a quei tempi, si infortunarono tutti e provò Milik, provò
l'attaccante centrale
e improvvisamente
la svolta.
Quindi a volte il calcio, anzi a volte spesso, e non è scienza. La casualità, l'episodio, il momento.
Beh, anche la recente situazione di Çalhanoğlu,
certo, fortuna di Brozovic, è certo, improvvisamente
oggi,
lo scopri il regista, esatto, cioè il calcio è fatto anche di fortuna, di tempismo, poi ci vuole la bravura, certo, se Calafiori non fosse bravo non c'è dubbio, ma a volte l'intuizione, perché Calafiori è la prima volta che gioca centrale, sempre terzino sinistro,
veniva da terzino, centrale difesa, appunto quest'anno, ieri una delle primissime volte anche da mezzala di centrocampo,
un po' si esagera, però
anche perché se continua a risalire il campo tra un po' finisce la stagione da centravanti,
lo troviamo guardialine.
Caro Stefano, siamo arrivati in fondo, molti sono pronti appunto a seguirti ovunque vorrai andare dal punto di vista dell'acquisto delle caramelle, cassetti e reparti del supermercato, state attenti, ti saluto con Cinzia che ha scovato anche la liquirizia confettata, che sono con anice e menta. Ne eri a conoscenza?
La liquirizia confettata e le fusion.
Questa sarebbe da assaggiare.
È la cucina molecolare.
Noi siamo per assaggiare la liquirizia confettata.
No, la cucina molecolare, la ragosta.
Non ho capito, quindi quelle dure assatanate che ti bene.
La
caramella, quelle buonissime, magari morbide. No,
per come la vedo io.
È un'autopunizione invece che un premio la caramella.
Deve profumare di antico.
Per forza, anche questa.
Come il fazzoletto di stoffa nella manica, queste cose qua, la caramella, capito? Questa roba, se che ride, voi dei tempi moderni siete queste novità, la cucina fusion,
le caramelle,
è la cucina molecolare, le spume, le cose
non piacciono più.